Questi sono
rappresentati. Grazie. Mi ero fermato a riscontri testimoniali su quello che avviene al terzo piano. Ero arrivato ad esaminare la posizione di Hut, che risulta parte lesa di un episodio di percosse contestato all'imputato Fazio sulla base di elementi investigativi che hanno comportato dapprima dei riconoscimenti fotografici in due fasi. Una prima fase che ha riguardato un esame da parte di Hut, ma non solo Hut, anche altri che hanno riferito di aver subito percosse in analoghe circostanze, un esame di tutto il materiale richiesto alle forze dell'ordine che erano intervenute quella sera, raffigurante le persone che avevano partecipato all'operazione e che rispetto al quale, come avevo già anticipato nella scorsa udienza, i pubblici ministeri si sono trovati anche in grave imbarazzo in queste situazioni di riconoscimento, perché era materiale che per larga parte non risultava costituito da fotografie aggiornate, e proprio la fotografia dell'imputato Fazio era una fotografia molto risalente negli anni, che raffigurava l'imputato forse al momento del suo ingresso in polizia molto giovane, e che è seguita invece dall'esame poi di fotografie più aggiornate, a questo punto richieste individualmente da alcuni prodotti, fra cui dall'imputato Fazio e da un incidente probatorio. Ma su quella vicenda poi mi soffermerò un po' di più in seguito, perché in realtà Hut è protagonista anche appunto di situazioni che descrive essere avvenute al terzo piano, fornendo sostanzialmente un quadro che coincide con le deposizioni che sono già state esaminate, descrivendo le sue proteste per persone che risultavano giacere a terra, dichiarando di essere giornalista. Ecco, la preziosa rappresentatività che deriva dei fatti, che deriva dall'acquisizione del documento costituito dalla registrazione fonografica di ciò che avviene al terzo piano, la cassetta di Marco Trotta, ci consente di percepire anche proprio la frase prima detta da Hut in italiano, siamo giornalisti, e poi rivolta in tedesco ai poliziotti che sono lì presenti e che riferisce appunto di far alzare le persone che sono a terra, che non è una situazione diciamo richiesta dalle circostanze in cui si trovano tutti quanti, con una risposta che è evidentemente percepibile da questa registrazione e che coincide con quanto Hut ricorda di aver percepito, confermando quindi effettivamente la validità, l'efficacia probatoria di questo documento, che consolida quanto si sta esponendo, cioè che non si trattasse affatto di un controllo tranquillo e assolutamente pacifico, cioè senza nessuna particolare misura adottata nei confronti delle persone che erano all'interno dell'edificio, come invece rappresentato da alcuni testimoni. Ho già ripetuto che sullo sfondo di questa registrazione si odono anche rumori e grida che provengono da altri luoghi dell'edificio, si percepiscono particolari come ad esempio comunicazioni radio, che si percepisce provengano da un apparecchio radio portatile, questo al minuto 8:18, 8:40 della registrazione, che confermerebbe anche questo quanto dichiarato sempre da Hut sul fatto che chi si era reso protagonista delle percosse in Sudan fosse in possesso di un apparecchio radio portatile, dal minuto 9 sono udibili ancora urla distanti che riguardano i piani più bassi che a cui avevo fatto cenno. Dopo essere stato fatto allontanare Ut verso l'ingresso del corridoio dove si trovano le scale, egli viene condotto lungo le rampe in condizioni paragonabili a quelle di un arrestato che tenti di divincolarsi. Lui descrive di aver subito la torsione di un braccio dietro la schiena, viene percosso dalla persona che verrà da lui riconosciuta in incidente probatorio, quindi condotto fino al seminterrato dove viene lasciato in ginocchio insieme ad altre persone sotto la vigilanza di un altro poliziotto. Le circostanze riferite da Ut trovano a loro volta conferma e riscontro in quanto dichiarato dai testimoni Moser Nadin e Plume Chetino. Moser Nadin in particolare, entrambi sentiti all'udienza del 6 aprile 2006, riferisce che circa un quarto d'ora dopo che erano stati fatti sedere nel corridoio, non lo sapeva dire con esattezza, ha sentito dire ad Andreas la prima volta in inglese perché ci dobbiamo sedere qui, poi di nuovo in tedesco, siamo giornalisti internazionali, aveva il suo pass, il suo documento di giornalista e anche un gilet della stampa, i gilet gialli che abbiamo visto più volte guardando i filmati sul G8, ha parlato con un poliziotto un po' grosso che era già aggressivo, abbastanza arrabbiato, ha detto qualcosa in italiano, ha chiamato un altro poliziotto e questo primo poliziotto ne ha chiamato un secondo, il secondo è andato fuori con Andreas nel vano scala, ho visto che il poliziotto aveva una mano sulla sua testa e lo teneva giù, sono andati sul pianerottolo dove c'era l'ascensore, poi non so se si sono allontanati. Moser Nadin smette di essere a questo punto testimone oculare di questa vicenda, non è in grado di riferire altro, mentre abbiamo Plume Chetino che riferisce ancora che nel corridoio molte persone erano sedute, alcuni giacevano sul pavimento, ci è stato detto che dovevamo sederci, che prima dovevamo inginocchiarci, ho chiesto al poliziotto se parlava in inglese, ha detto di no, Andreas ha detto in italiano, siamo giornalisti, e in tedesco, perché ci dobbiamo sedere e inginocchiare? Subito non ci siamo seduti, allora il poliziotto con cui Andreas aveva parlato lo minacciava col manganello, si percepisce sullo sfondo nella cassetta un'espressione romana, un'imprecazione, gli ha detto qualcosa come in italiano, poco dopo è arrivato un altro poliziotto più vecchio, lo definisce Plume, che ha chiamato vicino a sé Andreas, Andreas si è recato verso questo poliziotto che lo ha condotto verso la scala, fuori dal corridoio, verso la scala. Tornando un attimo, perché poi sulla vicenda di Ut dovrò dare contezza degli elementi che sono stati acquisiti tutti in fase di indagini e riversati nel dibattimento, non solo col suo esame, con l'esame dei testi, ma anche ovviamente con gli esiti dell'incidente probatorio, della ricognizione di persona svolta in indagini, tornando a quanto si è svolto al terzo piano, anche Trotta Marco, come anticipavo, ha riferito del prelevamento di oggetti dalle stanze dove i poliziotti entravano e di aver constatato anche che all'interno della videocamera di un amico, Stephen Stegmaier, era stata sottratta la cassetta. Riferisce Trotta, sono entrati nelle stanze, le porte erano aperte, si poteva guardare nelle diverse stanze secondo dove si era seduti, hanno perquisito delle carte che erano sui tavoli, li hanno messi sopra e sotto. Io non mi posso ricordare quando i poliziotti penetravano nelle stanze di Radio Gap e hanno terminato una trasmissione live che era lì in corso, quello che succedeva. Lui è stato in grado di vedere se i poliziotti sequestrassero o comunque prendessero qualcosa? Lui risponde sì, può essere più preciso. Hanno portato fuori i cartoni, non so cosa c'era dentro, io non so esattamente cosa hanno portato via, sequestrato. L'unica cosa che so di sicuro è che la cassetta che era nella nostra camera video, dopo quella perquisizione, non c'era più. La descrizione delle divise richiama precisamente quella del personale in borghese, visibile anche all'inizio del reperto filmato, ma anche nel corso, sui singoli piani. 192.20 parte terza, fazzoletti, si vedono due poliziotti proprio all'inizio del filmato dove si riconosce l'onorevole Morgantini, ci sono due poliziotti in borghese con pettorina, casco e fazzoletti tirati su a mascherare il volto, il prelevamento di oggetti particolari dalle aule, come un casco con un'intelaiatura che è stato riferito era idoneo a sostenere una telecamera, viene riferito ad esempio da testimoni come Albro Tanneke nell'udienza del 6 aprile 2006, Valenti Matteo, udienza 22 marzo 2006, Valenti Matteo che riconosce anche un filmato che è il 184 contenuto nel reperto unico 189 unitamente al 175 che riconosce come filmato da lui girato, presente in una telecamera e non rinvenuto più all'interno della telecamera stessa. Qui c'è l'episodio che riguarda appunto la sottrazione di materiale filmato dall'interno di una delle aule della scuola Pascoli del terzo piano. È noto dagli atti dell'istruttoria dibattimentale che questo filmato fa parte appunto di quelli acquisiti e non sequestrati all'interno della scuola e che riguarda una vicenda che analogamente a quello che dice Valenti è anche riferita da Luppichini Manolo. Luppichini Manolo all'udienza del 13 aprile 2006 descrive quanto da lui visto successivamente all'uscita della polizia. Era evidente che c'era stata una sorta di perquisizione che avevano scartabellato tra le cose, quello che abbiamo valutato lì per lì era la mancanza di alcune cassette, perché essendo un posto di lavoro, diciamo non essendo noi tra le persone più precise, c'erano diverse cassette e materiale che era lì sui tavoli proprio perché ci stavamo lavorando. Ricordo chiaramente il fatto che ci rendemmo conto che mancava del materiale tra quello lì presente. Luppichini Manolo riconosce il filmato 198.2 parte prima, la pagina 84 delle trascrizioni. E anche il teste forte, all'udienza del 13 aprile 2006, a pagina 49, conferma quanto descritto da Luppichini e riconosce la propria voce in uno dei filmati, il filmato 175, nel momento in cui si percepisce una persona che chiama Pietro, sono entrati nella scuola di fronte e stanno entrando anche qua. Questo testimone forte riferisce gli avvenimenti come avvenuti al secondo piano, ma è anche dubitativo sulla localizzazione. In realtà questo è uno di quegli elementi che possono essere rivisti anche alla luce delle circostanze oggettivamente acquisite su questo dato e sulla base anche delle registrazioni che ci sono in atto, potrebbe essere tranquillamente il terzo piano. E questo lo dico anche in relazione a quanto emerge direttamente dalla dichiarazione della Garbati e quanto emerge, dichiarazioni della Garbati che sono acquisite come interrogatorio agli atti del dibattimento, e quanto emerge anche dalla deposizione di uno degli operanti di PG di quella sera, appartenente alla Digos genovese, che è Bassani. Converge con tutte queste dichiarazioni sinora riassunte anche quella di David Jones, con particolare riferimento sempre alla visione di acquisizioni di nastri, audio, video e mini disc, oltre a floppy, mentre gli astanti erano costretti anche con violenza, anche con minaccia e uso di manganello, a tenere la posizione con le mani al muro e impedendo le comunicazioni telefoniche. Lo stesso dice anche Messuti Raffaele sull'acquisizione di questi materiali e in particolare sul casco di cui si è già parlato, e ancora Moser Nadin sull'acquisizione di un casco e di maschere antigas. Su quel piano, terzo piano, sono ad operare attività di ricerca delle cose nelle aule agenti che vengono descritti in borghese con U-Boat, pettorina e manganelli. Jones nota l'episodio in cui Neslen viene trascinato via e Eaton tenta di intervenire, che ho già riferito all'inizio di questa descrizione dei fatti, mentre la singolare descrizione di un abbigliamento indossato da un agente donna, che viene fatta sempre da Jones, viene riscontrata in modo preciso dalle immagini che ritraggono questa agente nel filmato acquisito dall'operatore Rai Fabio Chiucconi, prodotto poi in udienza, che riprende l'ingresso in Pascoli proprio di un'agente abbigliata in un modo paragonabile a quello descritto da Eaton. Eaton parla di una donna poliziotto che aveva una cosa addosso tipo Catwoman, una tuta aderente argento e nero, una cosa molto evidente che si vedeva molto, e anche lei aveva il manganello e, come molti di loro, camminava su e giù facendo così col manganello. In realtà si può identificare questa agente nell'agente Garbati, che viene riconosciuta non nel filmato Chiucconi, ma in un filmato che la riprende comunque vicino alla scuola Pascoli, che è il reperto 234, parte seconda. La Vannozzi in particolare riconosce questa agente, viene fatto vedere il reperto filmato, dunque dal minuto 11-19, riconosce se stessa in quel filmato, se riconosce gli appartenenti al gruppo che ci ha descritto e se può dire chi è lei e chi sono le persone. Queste sono le domande. L'unica che riconosco per la divisa è la collega Garbati, dice la Vannozzi. Lei la ricordo perché è sempre stata un tipo abbastanza eccentrico, come vestiva quel giorno lì la riconosco dalla mimetica. Riconosco lei perché aveva questi pantaloni. L'immagine è confrontabile con quella, appunto, che citavo nel filmato di Chiucconi al minuto, all'orario in realtà, 00:00, 14:19 secondi, che entra insieme ad altri appartenenti a reparti in borghese e quindi verosimilmente appartenenti alla Digos all'interno dell'edificio Pascoli, passando dal lato destro e quindi dal retro. L'assistente Garbati Barbara ha riferito nel proprio interrogatorio del 24 settembre 2002 di essere entrata in Pascoli e di essere andata al terzo piano dell'edificio accompagnata dai colleghi Bassani Anacleto e l'assistente Pantanella Giovanni. L'ingresso sarebbe stato determinato dalla presenza di persone notate al terzo piano dell'edificio che eseguivano delle riprese con una telecamera. Recatasi su quel piano unitamente ai propri colleghi, avrebbe trovato una stanza completamente vuota, stanze, aule vuote, e avuta lettura in interrogatorio a mo' di contestazione della relazione di servizio a firma Bassani, non si sarebbe accorta che i colleghi avevano prelevato delle cassette video da tali aule. In udienza, il 3 ottobre... questo, dico, sarebbe da indicare anche che c'è già un contrasto, una contraddizione fra quello che asserisce la Garbati sul motivo di entrare dentro e poi il fatto di non essersi accorta che in relazione a quel motivo era stata compiuta l'attività più logica. In udienza il 3 ottobre del 2007 il sovrintendente Bassani riferisce la modalità dell'apprensione di queste cassette, giustificandola con una non meglio precisata esigenza di evitare che immagini dell'operazione finissero in chissà quali mani. Queste sono proprio le espressioni utilizzate da Bassani. Siamo saliti su al secondo piano, più o meno sì, nella stanza dove abbiamo visto lui, perché mi sono affacciato dalla finestra per vedere se era quella, guardando nel punto dove ho visto se era quella finestra, non ho trovato nessuno, era vuota, non c'era nessuno dentro, niente. Abbiamo trovato queste cassette su un tavolo abbandonate, ho ritenuto opportuno acquisirle perché ho detto magari possono servire per qualsiasi motivo, se ci sono delle indagini, lasciarle lì. Onestamente anch'io non sapevo cosa poteva esserci dentro queste cassette, chiaramente lasciarle lì potevano essere cassette che riprendevano operazioni di polizia, magari finiscono nelle mani di chiunque, non so. descrive poi la circostanza di non aver ritenuto di redigere verbale di sequestro per la convinzione che si trattasse di materiale da far confluire nei verbali che sarebbero stati redatti a conclusione dell'operazione. A pagina 50, su approfondimento di questi temi richiesto dal Tribunale, e lei dopo come ha proceduto dopo aver fatto questo? Non glielo devo certo insegnare io, per osservare non c'è bisogno di formalità, quando poi si apprende qualcosa dopo nascono degli obblighi, giusto? Sì, sempre io le ho portate in questura, le ho messe insieme ad altro materiale, mi è stato detto di metterle, chi le ha detto cosa? Qualcuno mi ha detto, guardi, quello che hai preso delle cose, le posizioni lì, e ho fatto una relazione. Analogamente l'assistente capo Pantanella, Giovanni, che risponde che a un certo punto abbiamo alzato la testa verso la Pascoli, c'erano le luci ancora accese, abbiamo scorto una persona che faceva un filmato e più che altro avevo detto al collega di darci un'occhiata, visto che c'era un'operazione di polizia, sembrava inusuale. Il collega non so se ci ha visto, sinceramente, perché non si è mosso di lì, sembrava proprio che non ci avesse proprio visto. Allora abbiamo pensavo di andare a vedere, a verificare. Poi nelle fasi abbiamo visto queste cassette che erano proprio vicino alla finestra, 4 micro cassette, non so se erano video 8, quelle comunque delle videocamere piccine. Abbiamo pensato di prenderle, giusto magari se ci fosse qualche immagine che poteva ritrarre i manifestanti durante quei 3 giorni, che magari erano di nostra conoscenza, ai fini dell'indagine più che altro. La scarsità di informazioni che sono state rese, la generale intrinseca anche inspiegabilità rispetto al fatto che veniva narrato, non potevano evitare anche in questo caso richieste di chiarimenti anche da parte del Tribunale sui motivi del gesto e sulle procedure di formalizzazione. Come mai, chiede il Tribunale, avete appuntato la vostra attenzione su queste 4 videocassette? Perché ci siamo avvicinati alla finestra per vedere in realtà dal prospetto che vedevamo noi giù se era la finestra quella giù, l'individuo, e quindi ci è caduto, diciamo, l'occhio sulle 4 cassette lì, giusto su quello. E cioè avete collegato queste cassette alla persona che faceva le riprese. Io sicuramente, per quello che posso dire, per me ho pensato magari che ci fosse del materiale importante per l'indagine. Sì, ma materiale importante che poteva essere in tutte le altre videocamere che erano. Va bene, ma era sinceramente a mettere mano alla telecamera, me ne vedo bene sinceramente, perché erano lì già, cioè erano lì. Ma che differenza c'è nel recuperare o acquisire 4 videocassette rispetto ad acquisire delle videocamere? Se sono importanti per le indagini, si prende sia l'uno sia l'altro. Certo, avremmo dovuto aprire tutte le videocamere, ci mancherebbe, ce n'erano parecchie. E quando siete tornati lei ha detto che avete lasciato queste videocassette ad altri colleghi che erano in corridoio. Sì, ma questi colleghi che erano nel corridoio, a parte la repertazione, avrebbero poi redatto anche il verbale di sequestro. E così mi è stato detto che si faceva un altro verbale. Quindi sapevano tutto di cosa era successo, dove erano state trovate, perché erano state sequestrate. Perché penso per redigere un verbale di sequestro. Presumo di sì, risponde Pantanella. E chi gliel'ha detto questo? Presumo che io che sapevano, perché lei era presente o era da un'altra parte? Aveva lei in mano le cassette? Noi le cassette le abbiamo date alla collega, e la collega ha detto dai qua che facciamo noi il verbale dei reperti. E non vi ha chiesto cosa è successo, dove l'avete prese, com'è andata? Sinceramente no. E quindi il verbale veniva redatto così, è la conclusione. Stupita del Tribunale. Del tutto evidente che i reperti acquisiti coincidano con quelli di cui alcuni testimoni hanno notato la sparizione, senza che sia possibile, da questo punto di vista, escludere che anche altri supporti video abbiano subito la stessa sorte, tenuto conto che i filmati hanno costituito un elemento catalizzante l'attenzione degli operanti sul luogo. Il complesso delle risultanze istruttorie in ordine all'accertamento delle condotte tenute dagli agenti intervenuti presso la scuola, dovendosi confrontare con le diverse descrizioni che provengono da molti testimoni della difesa, comprende anche situazioni di contesto ambientali, la cui significatività appare diversamente valutabile a seconda della prospettiva d'osservazione. Ci si riferisce a un episodio, ad esempio, che è stato già anticipato, io l'ho accennato quando ho esposto le dichiarazioni del testimone William Eaton e che riguarda la pentola di pasta, la pasta che viene passata alle persone che sono disposte lungo i muri. Eaton ne riferisce dicendo di non saper interpretare, di non saper neanche spiegarsi un gesto del genere. Forse a questo punto un gesto che trova una spiegazione nel tentativo di allentare minimamente la tensione, di ristabilire un contesto più tranquillo e quindi di in qualche modo migliorare quella che era una situazione di tensione già esistente. Peraltro questo episodio, che non viene riferito solo da Eaton ma anche da David Jones, è anch'esso riferito da testimoni che appartengono ai reparti che hanno fatto l'ingresso, con una sorta di rovesciamento delle prospettive. Se chi è all'interno della scuola quasi non si spiega perché a un certo punto gli venga passata la pasta, avendo forse da pensare ad altro, che finisca presto questa situazione di tensione, l'episodio del passaggio di cibo è riferito da testimoni come Alveti e poi a seguire in maniera quasi totalmente conforme da Mele, Gallis, Tubello, Mannu il 31 di gennaio, come esempio della totale tranquillità dell'operazione. Entrano, sono tutti lì seduti, chi mangia continua a mangiare, sorride, c'è la battuta, la notazione folcloristica del fatto che qualcuno mangi sulle sedie, ride e se siete contenti voi di mangiare così, meglio per voi, viene lasciato mangiare e in questo modo dando una valenza quindi di prova di normalità della situazione che contrasta assolutamente con le descrizioni e con le evidenze oggettive di ciò che si svolge ai piani inferiori, ma anche ai piani superiori, con la vicenda di Hut, con la vicenda di Neslen, con le urla, con la costrizione ad assumere posizioni, faccia al muro, per terra, a spegnere i cellulari, che evidentemente è un complesso di circostanze che non viene assolutamente riferito da nessuno di questi testimoni. L'assistente Alveti lo introduce per primo questo riferimento, sicuro che esso corrisponda alla realtà di un episodio che si è verificato a un certo punto in quel contesto, e lo riferisce appunto come un'iniziativa spontanea dei presenti. Non vi è dubbio che altri testimoni esaminati che si trovavano al piano di Indimedia abbiano riferito, ne ricordo uno in particolare, Massimiliano Carboni, che nei momenti antecedenti all'arrivo della polizia qualcuno stesse mangiando. Nel contesto però in cui è collocata questa circostanza, in un momento antecedente all'irruzione, in cui la situazione era effettivamente tranquilla all'interno dell'edificio, è del tutto ovviamente neutra. Il modo in cui invece viene descritto il fatto i testimoni che ne hanno riferito, oltre a essere intrinsecamente un po' grottesco, illogico, difficile non considerare appunto, come dicevo, che il primo pensiero degli astanti non poteva essere in quel momento quello di sfamarsi, non corrisponde alla realtà dei fatti come è stata riferita dagli altri testimoni e come noi udiamo anche finalmente con le prove audio che sono state acquisite. Eppure con schematica conformità questa circostanza viene ripetuta da tutti i componenti della squadra mobile di Nuoro, quasi si fosse in presenza di un momento conviviale durante il quale intervengono ospiti inattesi ma non sgraditi. In nessuna delle immagini che noi abbiamo compare questo episodio, ma per carità, nessuno si vede mangiare lungo i corridoi che vengono visitati dall'operatore Rai che accompagna Chartreux. Lo spunto quindi è evidentemente un episodio che realmente narrato dai testimoni è accaduto, ma che vede i protagonisti con ruoli rovesciati. Da riferire anche che lo stesso testimone Alveti riferisce anche la circostanza che qualcuno si qualificava come giornalista e che questo era motivo di perplessità da parte degli operanti, che si chiedevano: ma dove siamo entrati? Abbiamo fatto un errore? Beh, basta ascoltare qual è la risposta che viene data a Hutt, che dice di essere giornalista, per capire come queste considerazioni devono essere rimaste un po' nel foro interiore degli operanti, perché invece si sono estrinsecate in reazioni verbali pesanti e in conseguenza anche fisicamente apprezzabili per Hutt stesso. In realtà il dato di prova acquisito agli atti su quale fu il comportamento dei poliziotti che irruppero nell'edificio, con il particolare supporto appunto delle prove documentali sonore e filmate, è la violenta intimazione di mettersi per terra contro il muro, mantenuta per tutta la durata della registrazione, l'intimazione a non telefonare, a non rispondere, la consegna di telefoni, il rumore di spostamento di oggetti che si concilia con le descrizioni sulle azioni condotte nel corridoio all'interno delle aule dai poliziotti che erano presenti su quel piano, ancorché si tratti di una perquisizione molto sommaria, forse embrionale, limitata ad alcuni specifici oggetti: maschere antigas, coltellini, abbigliamenti, supporti audio-video. Nella cassetta si sente anche un riferimento del poliziotto che parla delle maschere antigas. Con esercizio quindi dei poteri coercitivi che sono accessori ad un'attività di questo tipo. L'inattendibilità della deposizione dell'assistente della squadra mobile sul punto della situazione trovata all'interno della scuola e delle azioni ivi compiute ben si accompagna alla già dimostrata intrinseca contraddittorietà di quanto riferito in merito al lancio di oggetti visti in un flash dalla scuola Diaz e che ho già riferito nella scorsa udienza, impossibile da cogliere in quel momento storico in cui lui fa accesso alla scuola. Non è certamente l'unica deposizione tra quelle assunte a porsi in contrasto con il quadro generale reso dalle testimonianze degli altri presenti e con gli obiettivi riscontri che le documentano. Sul fatto che si svolgesse lì una vera e propria perquisizione non abbiamo solo le deposizioni testimoniali, non abbiamo solo la documentazione sonora che ho citato, abbiamo anche reperti filmati e non solo il reperto consistente nelle riprese RAI. C'è un reperto che è il reperto 32 parte 1 che è stato mostrato ad una testimone, Calvi Fiorella, e che riprende l'edificio della Pascoli dalla parte posteriore rispetto alla via Cesare Battisti. Le immagini all'inizio sembrano confuse, nel senso che le riprese sono di alcune finestre. Si capisce poi che queste riprese inquadrano l'edificio Pascoli e poi si spostano verso l'alto, perché evidentemente sono riprese fatte da un terrazzo e inquadrano anche la parte dell'ultimo piano dell'edificio Diaz Pertini, frontistante, riconoscibile dalla caratteristica vetrata a lunetta della parte centrale. Si intuisce in queste immagini anche ad un certo punto, al secondo 20 dall'inizio della ripresa, un ambiente che all'interno del quale c'è un mobile a vetrina che pare corrispondere proprio al rilievo 236 delle fotografie dei carabinieri, che hanno anche documentato appunto la consistenza dei locali della scuola Pascoli. Ecco, in questo filmato a una determinata sequenza sono in particolare due i gruppi di immagini che sono interessanti. Si vedono chiaramente operatori in borghese e ad un certo punto anche un operatore indossante una pettorina della polizia, quindi si ritiene della squadra mobile, che rovistano, cercano all'interno di un'aula anche dei bagagli e prendono alcuni oggetti, tra cui sembrerebbe possibile riconoscere una macchina fotografica ed altre cose. Ecco, questo credo che ancora una volta consenta di fornire un riscontro oggettivo a ciò che era dichiarato all'inizio semplicemente da testimoni, la cui attendibilità doveva essere valutata secondo le regole ordinarie che noi tutti conosciamo, e che però a questo punto è effettivamente riscontrata. Il reperto, appunto, dicevo, del 32 parte prima, la foto che dicevo dei rilievi dei carabinieri, chiedo scusa, non è la 236 ma la 673, le riprese di interesse sono dal minuto 1.19 al minuto 1.32, dove si coglie evidentemente l'azione di ricerca dei tre agenti in borghese con casco e sfollagente, sequenze più significative di ricerca all'interno di un bagaglio, di manipolazione di una macchina fotografica e di un telefonino, sono visibili dal minuto 2.20 al minuto 3.08 con l'intervento di un agente, come dicevo, con casco e pettorina. Direi che questo già è un consistente riscontro, come ho detto, ma non si può fare a meno di riferire anche altre situazioni che sono ancora riscontro e riprova di quanto della situazione descritta dai testimoni che in quel momento occupavano quell'edificio legittimamente. Non si può fare a meno di considerare che gli appartenenti alle squadre mobili che hanno finito per fare riferimento al commissario Gava, così come anche tutti gli altri che hanno riferito di aver fatto parte del contingente che fece ingresso nell'istituto scolastico, devono necessariamente annoverarsi in quella particolare categoria di testimoni che, in relazione ai fatti costituenti imputazioni sulle cui circostanze vengono a deporre, si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 198,2, le stesse che sono state ricordate alla testimone Testoni Laura, visto appunto il tenore delle imputazioni che sono formulate in relazione alla irruzione in pascoli. Sono infatti essi stessi permanentemente esposti al rischio di autoincriminazione in relazione alle circostanze che riferisco, che sono quelle del loro ingresso nell'edificio. Difficile ritenere che il contenuto delle loro dichiarazioni sia paragonabile a quello di testimoni disinteressati ai fatti di causa, costituendo proprio il gruppo che, entrando per primo nella scuola, potrebbe essere identificato come responsabile materiale delle condotte contestate al loro dirigente a titolo di concorso morale e per aver omesso di impedire gli eventi. Da qui la necessità di corroborare, a mio avviso, con obiettivi riscontri le loro dichiarazioni, anche al di là dell'avvenuta formale assunzione della qualifica di indagati, che per alcuni di loro, per la verità, c'è anche stata. Tenuto conto di tale precauzione e del principio della scindibilità delle dichiarazioni testimoniali per la valutazione della loro attendibilità, molti spunti, peraltro, sulla ricostruzione dei fatti possono essere desunti anche da quanto affermano questi testimoni. L'assistente Mele Salvatore fornisce nella propria deposizione un'ulteriore conferma di ciò che si assume essere in realtà una giustificazione dell'ingresso fallace, cioè fondata sulla esistenza di un errore. Mele dichiara chiaramente che, recatisi nei pressi dell'obiettivo del loro intervento, senza conoscerne il nome né i dettagli, gli operanti furono divisi in due gruppi ed un collega della questura di Genova diede indicazione al suo gruppo di entrare nella scuola di destra. Arrivati lì sul posto, dice Mele, praticamente venimmo divisi in due gruppi, ci dissero che dovevamo entrare in questa scuola. Chi glielo disse? Il collega che ci venne incontro per accompagnarci. Il suo funzionario sapeva o non sapeva in quale edificio bisognava entrare? Questo non lo so. Le diede indicazioni il suo funzionario? Sì, sì, noi quando arrivò il collega ci disse che noi dovevamo entrare nella scuola a destra, sarebbe la Pascoli. Noi dobbiamo andare in questa scuola qua. Anche Mele dichiara quindi questa circostanza, che non è nuova e non giunge nuova rispetto a quanto già dichiarato anche da altri, assolutamente coerente con quanto poteva essere percepibile da tutti, su ciò che si stava svolgendo in quei luoghi e che fa intendere come fosse ben chiaro che anche in quella di fronte di Albertini era già in atto un intervento. E che quindi entrare nella Pascoli costituiva un obiettivo ulteriore cui destinare una quota delle forze disponibili. Eloquente è la descrizione della dinamica del primo ingresso resa nella deposizione dell'agente Santopolo, che riferisce di essere giunto fra gli ultimi ma di aver notato l'ingresso nel cortile della scuola Diaz e di essersi posizionato quindi per la cinturazione della Pascoli perché davanti alla Diaz erano già impegnati molti colleghi. Se infatti anche i tempi dell'intervento in Pascoli sono leggermente differiti, e noi riteniamo che questo possa ritenersi provato, rispetto all'irruzione della Diaz, chi avesse dovuto scegliere in assenza di indicazioni e solo sulla base della corrente da seguire che in quel momento si stava muovendo, non poteva avere alcun dubbio sul fatto che l'edificio di fronte fosse oggetto di un massiccio intervento di irruzione. I dubbi infatti non ce ne furono, a dispetto di ogni successiva considerazione, perché l'obiettivo Pascoli fu evidentemente individuato in quei momenti proprio in relazione all'ingresso già in corso nella scuola Diaz, come dimostrano chiaramente anche le immagini dei filmati che documentano le irruzioni e la tempistica dell'intervento in Diaz e quale sia il comportamento delle forze dell'ordine in relazione all'edificio frontistante. La circostanza viene confermata anche da Gava, prima ad entrare nell'edificio, nel proprio interrogatorio del 13 febbraio 2002, pagine 8-13, ci è stato detto durante il briefing c'era un edificio, un complesso scolastico da perquisire. Io, vedendo che lui dalla via principale ha svoltato a destra e si è posto davanti un cancelletto, ho ritenuto che fosse anche quello da perquisire, sia per l'indicazione, sia per la presenza del capo della squadra mobile di Genova, sia per il fatto che sapevamo che c'era stato un lancio di oggetti da una scuola, ed era la circostanza che io riferivo all'inizio, logica, naturale. Quindi lei ha ritenuto che si dovesse seguire la perquisizione tanto nella Pertini quanto in quello? Sì. Sono andato dietro, siamo entrati con i miei uomini e anche altro personale in borghese, con la pettorina. Lei ha avuto percezione che ci fosse una perquisizione in corso anche nella scuola di fronte, cioè ha avuto idea di come si stava sviluppando l'operazione, se ne era parlato prima di partire. Si è parlato di un complesso scolastico, quindi io ho avuto l'idea che si stava svolgendo qualcosa. Ho ritenuto anche che, essendo prospiciente, di dover essere fatta anche nella Diaz Pascoli. Dove invece c'è una incoerenza rispetto all'assunto errore operativo, che diviene quasi addirittura un po' un ritornello anticipato da alcuni testimoni che non parteciparono all'operazione, e qui mi corre proprio l'obbligo di fare un riferimento ad esempio a quanto dichiarato da due testimoni che sono Gonan, che è stato sentito all'udienza del 10 gennaio 2007, pagina 25, quando afferma in buona sostanza che cosa è successo. Da quello che ho potuto appurare, poi sono tutte cose che sono state rimesse all'autorità giudiziaria sicuramente, l'ingresso nella Pascoli, che era in sede del circo stampa, se non ricordo male, è venuto per, in buona sostanza, un errore, mi si passi la parola, perché questa secondo me è quella che va utilizzata. Cioè, opposizione, si rimarca al teste che questa è una valutazione che non spetta a lui in questa sede, e viene effettivamente fatto rilevare al teste che deve indicare solo eventuali elementi da cui abbia potuto dedurre questo. Ovviamente elementi obiettivi, se sa con precisione che c'era qualche ordine di entrare e poi non sono entrati nella Pascoli, Conoscenza diretta non c'era perché non ero sul posto, però quello che volevo dire era questo: quando ho trasmesso queste annotazioni, Gonan viene richiesto dall'autorità giudiziaria di fornire gli elenchi del personale che è intervenuto quella sera, elenchi da cui risulta che sono circa 59 gli appartenenti a squadre mobili e reparti prevenzione crimini che sono interessati dall'operazione in Pascoli. Quando ho trasmesso queste annotazioni, queste cose qui, non c'era solamente quella del dottor Di Sarro, che fa redigere una relazione agli assistenti, all'assistente Pantanella, all'agente Garbati e Capovani sull'acquisizione delle cassette. Non c'era solo quella del dottor Di Sarro, diciamo, l'imputato o l'odierno imputato. Quando ho detto che è stato fatto in parte per errore, è legato al fatto, mi ricordo perfettamente, che l'ho messo in una relazione di servizio che mi posso riservare di produrre. Insomma, sostanzialmente non chiarisce quali siano gli elementi obiettivi dell'errore e mantiene ferma la sua valutazione. Ma un'altra deposizione è quella di Colucci, che introduce la circostanza in realtà su una domanda che era volta a fargli esporre una situazione diversa. Era stato richiesto all'ex questore di Genova di riferire se aveva appreso dell'accadimento di episodi particolari nel contesto dell'irruzione Diaz Pertini, riferendosi, senza che la domanda fosse suggestiva, all'episodio dell'aggressione Nucera, e invece il dottor Colucci introduce immediatamente l'errore: so che c'è stato un errore da parte di una squadra che invece di entrare l'obiettivo dove dovevano andare è andato, non so, alla scuola di fronte, dove c'era un centro di elaborazione del incomprensibile, so pure che sono subito usciti. Ecco, era chiaro che quel complesso scolastico c'era la sede del Genoa Social Forum, le era chiaro o no? O anche sulla base di quello che le aveva riferito Mortola? Colucci risponde: sicuramente le è chiaro, dice, però io non sono andato con sapevo che, ma stamattina l'ha detto, cioè abbiamo parlato, e si fa riferimento alla telefonata, perché si telefonano, la telefonata fra Mortola e Kovac. Ma no, io non parlo. Le risposte di Colucci sono faticose un po' da leggere, perché sono un po' anche forse trascritte in un modo un po' particolare, quindi è difficile capire un po' il senso della frase. Io non parlo di non quello lì dove siamo andati noi. E dove siete andati voi? Noi non siamo andati di fronte là, c'è un'altra scuola. Perché di fronte non dovevamo fare, che di fronte non alla Pertini, dove molti sono andati a fare la perquisizione, il complesso si chiama Diaz, la scuola Pertini, dove siamo andati noi a fare la perquisizione di fronte, non so neanche dove esattamente, ma certo non in quel complesso, c'è un'altra scuola che si chiama Pascoli. E questo lo ha appreso quando? Dopo un nostro equipaggio avrà sbagliato. Questa è la versione, diciamo, finale dell'errore, che in realtà a nostro avviso non è assolutamente attendibile se stiamo alla ricostruzione dei fatti, alle modalità dell'irruzione, a quella che è stata la conseguenza di quel controllo, che si è posto come un vero e proprio controllo, motivato in parte con il fatto che ci si era resi conto che c'erano persone sporte alle finestre anche nell'atto di effettuare riprese, o comunque che protestavano per quanto stava accadendo di fronte. E un elemento obiettivo e temporale incompatibile con la tesi dell'errore, che ripercorsa anche da Gava nella propria relazione di servizio, è in realtà trasmesso in modo non corrispondente alla realtà, è che non è vero che le forze di polizia si sono trattenute giusto il tempo di rendersi conto dell'errore, come suggerirebbe invece la descrizione, ad esempio, dell'ispettore Apicella. Lì sono rimaste in modo prolungato ben oltre i pochi minuti quantificati in quella relazione di servizio del 24 luglio 2001. Tutti i testimoni presenti hanno quantificato in almeno mezz'ora il periodo di tempo durante il quale sono stati tenuti sotto controllo. Ci vuole circa un quarto d'ora prima che si riconosca nella registrazione di Trotta l'arrivo della europarlamentare Morgantini al terzo piano, che discute con un poliziotto. La polizia è ancora presente, le persone sono ai lati dei corridoi quando fa ingresso l'operatore Chartroux, dichiarando nel reportage contenuto nel reperto 151.30 C032 parte 1 che mezzanotte è passata da circa un quarto d'ora. Chartroux in quella reportage scambia i nomi Diaz Pascoli. In effetti al reperto 234 è visibile, proprio in corrispondenza della mezzanotte e un quarto circa, una troupe televisiva che, dotata di telecamere e faro, entra dal cancelletto della Pascoli che adduce al cortile laterale sinistro, a livello di ingresso del seminterrato, coincidente quindi con il percorso di Chartroux. Chartroux è un testimone privilegiato della fase più tranquilla, descritta anche dagli occupanti, sollecitato dalle domande poste dai difensori degli imputati, non ha incertezze nel qualificare quanto si stava svolgendo sotto i propri occhi come un'operazione che riguardava contestualmente entrambi gli edifici scolastici. Questo si potrebbe dire che è una valutazione di Chartroux, ma sono valutazioni che vengono richieste dai difensori, riferendo di non aver mai avuto elementi obiettivi per capire che la polizia avesse sbagliato scuola, ma solo che vi era un'incertezza, gli sembrava di percepire un'incertezza, un'esitazione sulle operazioni da svolgere, c'era anche lui presente con la telecamera, e che non potessero o non volessero indicare un loro responsabile. Rinvio alle dichiarazioni rese da Chartroux all'udienza del 10 maggio 2006 a pagina 22. Non vi è stata quindi alcuna aberrazione rispetto all'obiettivo dell'operazione. Gava parla di un complesso scolastico. Se di errore può parlarsi, questo termine deve assumere un significato esclusivamente circoscritto alla valutazione che fu operata ex post da alcuni funzionari coinvolti nell'operazione sull'opportunità di desistere da ogni attività presso quell'edificio, soprattutto ed evidentemente a causa della presenza all'interno e dell'intervento anche successivo di politici ed esponenti parlamentari che ponevano radicalmente in evidenza la necessità di motivare e giustificare formalmente, secondo diritto, l'intervento operato presso un domicilio privato. Quando si entra in Radio Gap, le persone, testimoni sentite di quella circostanza, chiedono: ce l'avete un mandato? E la risposta dei poliziotti: non vi preoccupate, sta arrivando, arriverà. L'evidente abusività dell'accesso si configura pertanto nella conclamata mancanza dei presupposti di legge rispetto a quelli che avrebbero legittimato l'intervento, l'esistenza di armi ai sensi dell'articolo 41 testo unico legge pubblica sicurezza o l'esistenza di un decreto dell'autorità giudiziaria legittimante l'introduzione nel domicilio altrui. Procedure che avrebbero dovuto garantire gli occupanti, titolari di diritti costituzionalmente tutelati dagli articoli 13 e 14, mediante la redazione di un verbale anche di operazioni compiute e di sequestro degli oggetti che furono lì appresi, che consentisse anche l'identificazione delle circostanze che giustificavano l'accesso da sottoporre a valutazione dell'autorità giudiziaria, al pari di tutti gli atti che furono poi redatti invece per l'intervento nella frontistante scuola di Aspertini. È evidente ed ammesso dagli stessi imputati il perseguimento della finalità di procedere a controlli generici o attività di messa in sicurezza, meno evidente e non ammesso quello perseguito attraverso il rovistare all'interno delle aule, prendendo oggetti ritenuti di interesse come maschere antigas, supporti video, addirittura danneggiando strutture informatiche e aspertandone i componenti hardware. Attività che non può essere comunque perseguita mediante accesso al domicilio da parte del pubblico ufficiale al di fuori delle ipotesi di legge che si è già detto. Se è vero che la maggioranza delle dichiarazioni di chi accompagnò l'accesso arbitrario all'interno della Pascoli consente di sostenere la piena consapevolezza di operare presso un obiettivo diverso dalla Diaz, ma richiamo ancora una volta questa registrazione che ci fa percepire alla fine il poliziotto che dice ma vado a sentire se li portiamo giù questi, perché poi ci sono anche quelli dell'altra scuola qua davanti. Quindi nella piena consapevolezza che si sta operando una operazione in parallelo, altro che accorgersi che abbiamo sbagliato l'edificio. Connessa funzionalmente a quella operazione. E le medesime dichiarazioni dei testimoni Mele, Callisto, Bellum, Manno, come quelle rese da tutti gli altri, che dimostrano anche sulla tesi dell'errore una inattendibilità che fa corpo con l'inattendibilità della descrizione delle circostanze riscontrate al momento dell'ingresso, con il fatto che nessuno avesse preso niente, che tutti fossero liberi di muoversi o comunque non costretti in alcun modo. L'accesso fu invece effettuato vincendo una blanda e inutile resistenza passiva, con uso di violenza come è uso quando c'è un accesso di perquisizione ostacolato nei confronti delle cose che potevano determinare ostacolo e anche nei confronti di alcuni occupanti, ordinando chiaramente di mettersi in terra e al muro nelle posizioni descritte. Ciò non è avvenuto in tutti gli ambienti dell'istituto. Alcuni di questi ambienti hanno fatto eccezione. Si tratta dell'aula dove era ospitata la Radio GAP, dove era un cospicuo numero di persone presenti all'interno, una ventina ci riferiscono i testimoni, forse quindi anche per il numero delle persone o anche per il freno naturale che costituisce la diffusione in diretta di qualsiasi evento, e ancora nell'infermeria dove è presente solo personale medico e paramedico. Tuttavia il fatto che questi due ambienti siano stati esclusi, i gravissimi episodi di violenza e di danneggiamento che invece sono testimoniati al primo piano non possono essere stati perpetrati che nel medesimo contesto dell'irruzione cui fanno riferimento tutti i testimoni, dei quali non a caso nessuno dichiara di aver visto quanto era chiaramente visibile a tutti all'interno dell'aula dei legali del GSF, dove sempre il documento filmato ci mostra, ormai tardi, quando arriva Chartreux, appartenenti al nucleo prevenzione crimine, o meglio si vedono queste uniformi che sono atlantiche, che si muovono all'interno di quest'aula, guardando, prendendo in mano degli oggetti. Si nota anche la presenza, per la verità, di un agente che ha una chioma bionda lunga che esce dal casco, e molti ci hanno affermato della presenza di un agente donna avente queste caratteristiche. Anche la smentita da parte di tutti i testimoni addotti dalla difesa di aver visto eseguire queste attività di perquisizione, lo dicevo, lo ricordavo prima, cozza contro gli elementi obiettivi che vengono tradotti in alcune sequenze filmate, che sono solo alcune delle sequenze, le prime che si potevano prendere da un edificio frontistante il retro della Pascoli, condotte da personale in borghese e anche indossante la pettorina. Qui bisogna fare riferimento, ma lo faccio in maniera molto veloce, a quelli che ad avviso degli inquirenti sono stati i principi giuridici violati in questa attività, che è volontaria perché posta in essere nella consapevolezza di perseguire la finalità di un controllo e un'acquisizione, seppure spot, random, sugli elementi che sembrano più interessanti, al di fuori di ogni presupposto di legge, quindi senza che esista l'ipotesi di una ricerca di armi, ma senza che esista nemmeno un decreto di perquisizione. I principi sono quelli che tutti conosciamo secondo il vigente ordinamento processuale. La perquisizione come mezzo di ricerca della prova consiste nella ricerca e appunto nella successiva acquisizione mediante sequestro di cose, corpo del reato o cose pertinenti al reato. A nulla rileva che ai fini della qualificazione giuridica dell'attività che viene condotta nell'edificio, che la ricerca sia stata più o meno rapida e sommaria, come pure riferiscono numerosi occupanti. Più precisamente si è trattato di una perquisizione locale eseguita nell'edificio, nelle aule della scuola, immobile di cui si è detto aveva legittimamente possesso il GSF. Sono state poi eseguite da parte della polizia anche perquisizioni nei confronti dei bagagli di taluni degli occupanti, ricordo quello che ci hanno riferito gli occupanti dell'aula del Genoa Legal Forum, dove vengono danneggiati i computer e i telefoni come controllo di zaini, ma anche su altri effetti personali come apparecchi telefonici, portatili, macchine fotografiche e videocamere. Sorvolando sul riferimento a quanto previsto nel codice di rito circa i presupposti possibili dell'atto, nelle due forme, su disposizione della GIA o di iniziativa della polizia giudiziaria, nel caso in esame è pacifico che nessun provvedimento di autorizzazione fosse stato emanato dalla GIA, altrettanto pacifico che non ricorresse alcuno dei casi previsti dalla legge nei quali è consentito il potere di iniziativa, non sussistevano i presupposti di cui all'articolo 352 codice procedura penale, né quelli relativi alle leggi speciali su armi, stupefacenti e ordine pubblico. Nella scuola Pascoli, notoriamente, nel senso che tale circostanza era risaputa dagli stessi funzionari della questura genovese e dei funzionari Digos, e in questo ricordo la telefonata effettuata al rappresentante del GSF Kovac, già citata dal dottor Mortola, si trovavano quindi alcuni coordinatori del GSF, avvocati dell'Associazione dei Giuristi Democratici, medici e infermieri, giornalisti italiani, stranieri, accreditati e anche parlamentari italiani e europei. La scuola Pascoli, peraltro, non era destinata, a differenza della Pertini, a un'accoglienza dei manifestanti. In questa situazione non era ravvisabile alcun indizio, anche labile, in forza del quale potesse ritenersi da parte della polizia la presenza di armi nei locali della scuola, nemmeno quello che aveva legittimato l'irruzione nell'altro edificio. Ed infatti le dichiarazioni degli occupanti evidenziano come in realtà l'attenzione dei poliziotti nella scuola non fosse certo diretta a una improbabile ricerca di armi, quanto piuttosto all'acquisizione di tutte le cose utilizzabili da parte degli occupanti per documentare quello che stava accadendo in quel momento, anche in relazione alla irruzione nell'edificio di fronte, e più in generale quello anche che era stato documentato fino allora nei giorni del vertice G8 in occasione degli scontri di piazza, ma questo lo dice Pantanella anche. Sul punto deve infine osservarsi che la polizia stessa, a differenza di quanto avvenuto per la scuola Pertini, non ha in sostanza fatto ricorso, abbiamo detto, al 41 TUPS o a qualche norma analoga, essendosi limitata a sostenere che nessuna perquisizione era stata eseguita. Anche nel comunicato che giunge dalla questura al capo della polizia nella giornata del 22, dove si parla di una verifica. È quindi un'attività che è stata chiaramente eseguita al di fuori dei presupposti di legge e non è stata seguita da alcuna annotazione o redazione di processo verbale delle operazioni compiute in violazione di quanto previsto dall'articolo 357, comma secondo, lettera D del codice di rito. Non è mai stata consegnata quindi alcuna copia di verbale alle persone cui erano stati sequestrati gli oggetti, violando la previsione del 355 comma primo, contrariamente a quanto previsto dal quarto comma del 352, non è stata trasmessa alcun atto né entro le 48 ore come previsto né successivamente al pubblico ministero che documentasse le operazioni compiute ai fini della convalida. La versione ufficiale coincide con la già nota relazione di servizio del 24 luglio 2001 del commissario capo Gava, che l'ingresso della Pascoli sia avvenuto per errore in quanto alcuni reparti per un disguido organizzativo confluivano perché, anziché nell'edificio da perquisire, in quello di fronte, e che una volta trovatisi all'interno la polizia abbia comunque operato un sommario controllo per motivi di sicurezza e che comunque la presenza è durata, si è limitata a pochi minuti. Intrinsecamente logica questa versione alla luce di quanto è emerso sul notevole contingente impiegato già presso la Pertini e che era circostanza apprezzabile da tutte le persone intervenute nel contesto dell'edificio Pascoli. Non è fra l'altro accettabile nemmeno astrattamente che una volta resisi conto dell'errore, dell'ipotetico o comunque dell'assunto errore, gli stessi operanti abbiano ritenuto comunque di perquisire le aule anziché allontanarsi subito per raggiungere al più presto il vero obiettivo. Certo, se le cose fossero realmente andate come ci hanno raccontato la Picella e gli altri testimoni sentiti, non staremo qui a discutere un ingresso di una trentina di secondi, due minuti, il tempo di vedere, capire, salutare ed andarsene. Forse non sarebbe stato quel tempo apprezzabile a costituire, a integrare gli estremi non solo del reato di perquisizione arbitraria, ma anche di violenza privata in relazione alle posizioni fatte assumere dalle persone. Ho già detto che non solo le dichiarazioni degli occupanti quantificano il tempo di permanenza in un periodo compreso fra la mezz'ora e i 45 minuti, ma anche i documenti che abbiamo acquisito agli atti del processo. Le dichiarazioni rese dagli occupanti circa il divieto imposto dalla polizia di fare uso dei telefoni e il tipo di oggetti sequestrati, la più volte citata relazione di servizio, rendono a nostro avviso evidente che la perquisizione, pur embrionale e poi a un certo punto interrotta, all'interno della scuola Pascoli sia stata decisa ed eseguita pur nella consapevolezza dell'assenza delle condizioni di legge, quindi nella consapevolezza di una non copertura legale, quindi di un abuso, al fine di estendere un controllo a edifici limitrofi a quello interessato dalla operazione principale, o forse anche solo al fine di impedire agli occupanti di osservare o documentare. La possibilità di acquisire materiale di interesse è diventata un fatto concreto con l'acquisizione e non sequestro di queste cassette a seguito dell'ingresso degli operanti della Digos, Pantanella, Garbati e Capovani. Una condotta che sembra possibile più che d'iniziativa solo se si ipotizza anche un ordine in questo senso. Sono dichiarazioni dell'imputato Mortola, quelle che riguardano la necessità di mettere in sicurezza i luoghi esterni e ostacolare l'operazione, ma anche se non ce l'avesse riferite lui, si desume dal tenore della comunicazione al capo della polizia e dall'esistenza di tutte queste circostanze. Ciò che avviene all'interno della scuola Pascoli è ancora purtroppo in coerenza con un generalizzato uso in quella sera, in quelle circostanze, arbitrario di potestà previste dalla legge al fine di consentire lo svolgimento di un'operazione in corso al momento nella scuola Pertini e che si è espresso, lo dobbiamo ricordare perché purtroppo questo è successo, anche con episodi che non possono avere altra denominazione se non di arresti illegali di Paolo Tizzetti, Scribani, Nanni, altre persone non identificate, straniere, che avvengono all'esterno degli edifici di cui si è discusso in occasione della ricostruzione. Io ricordo che ci sono telefonate che si percepiscono nelle chiamate 113, quasi disperate, di appartenenti a prevenzione crimine che chiedono alla centrale operativa cosa ne devono fare di questi fermati, perché i funzionari non ci sono. Funzionario della prevenzione crimine Calabria 02 era il dottor Fabrocini. Non ci sono nelle strade, in via Trento, dove sono le auto e dove sono queste persone, non sanno a chi rivolgersi, alla fine il dottor Gullo dice ma scusate, lo sapete che i vostri funzionari sono all'interno delle scuole, andate lì e non chiamate qui, facciamo prima, risolvete la vicenda così. Questa è una telefonata che interviene a oltre la mezzanotte, mezzanotte 39 minuti e 57 secondi, secondo l'elenco delle comunicazioni. I funzionari responsabili di questi reparti sono all'interno degli edifici, stanno operando all'interno degli edifici. Questo si desume anche da altre chiamate, faccio riferimento sempre al reparto prevenzione crimine, dalle chiamate di mezzanotte 4 minuti 40 secondi, mezzanotte 14 e 41, che hanno come riferimento l'autista del dottor Fabrocini che viene contattato da centrale operativa che riferisce che il dirigente è sull'intervento, centrale operativa gli chiede ma siete lì all'interno delle scuole, sì sono tutti lì, e segnala che alcuni cittadini hanno telefonato circa la presenza di persone sul terrazzo che si nascondono, fai un po' sapere ai dirigenti, ai funzionari di controllare anche queste situazioni. L'autista dice farò quello che potrò perché non posso abbandonare i mezzi. È evidente quindi questo, c'è una consonanza con queste situazioni anche esterne all'edificio, una condotta che è stata contestata quindi nell'ambito delle due norme che la sanzionano, 615 come accesso abusivo, violazione di domicilio, particolarmente qualificata appunto dalla qualità del soggetto attivo, essere un pubblico ufficiale, e perquisizione personale arbitraria del 609 codice penale, che rientrano fra i reati a cosiddetta antigiuridicità o illiceità speciale perché presuppongono un abuso di potere del pubblico ufficiale accompagnato sotto il profilo del dolo dalla consapevolezza dell'abuso stesso. È necessario solo che il soggetto attivo esegua la perquisizione pur sapendo di trovarsi in un caso in cui l'esecuzione dell'atto non è prevista dalla legge. L'analisi circa la sussistenza dell'elemento soggettivo quindi deve essere condotta sulla base di questa premessa. È evidente, ad avviso dei pubblici ministeri, che i responsabili dei reparti che hanno condotto i loro uomini all'interno della scuola e hanno ordinato le condotte che sono state poste in essere non potessero non essere a conoscenza che non c'era alcuna autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria, che la situazione di fatto in concreto al momento non fosse neanche tale da consentire una perquisizione di iniziativa, e coerentemente non hanno fatto alcuna annotazione. Ed infatti questo abbiamo avuto come risultato: assenza di annotazioni, laconico risultato su attività di verifica, acquisizione di materiale. C'è da chiedersi purtroppo quanto di questo materiale sia finito nel compendio probatorio attribuito alla scuola Diaz. Quante maschere antigas, quante macchine fotografiche. Non siamo in grado di accertarlo. A considerazioni opposte rispetto ai responsabili dei reparti si è giunti in relazione ai singoli agenti componenti dei reparti. Questi non hanno ricevuto indicazioni se non strettamente operative, non hanno partecipato ovviamente ad alcuna fase decisionale o comunque a loro stessi non doveva essere comunicato se non più della stretta indicazione operativa, e si sono limitati a seguire i responsabili dei loro reparti, a fare quello che veniva loro ordinato. In una situazione del genere non è possibile formare una prova certa nel corso di un giudizio della consapevolezza in capo a ogni singolo agente della illiceità della perquisizione, e questo è il motivo per cui a suo tempo si ritenne di non procedere nei confronti degli agenti che avevano risposto a un invito o a un'indicazione di entrare nell'edificio. Queste considerazioni non sembrano poter essere superato dal fatto che alcuni componenti del reparto o dei reparti interessati possano aver maturato nel corso dell'operazione, alla luce di quanto potevano de visu constatare dubbi anche sulla legittimità dell'operazione. In proposito si può leggere anche il contenuto dell'interrogatorio del sovrintendente Fazio. sembra dirimente comunque la considerazione che non rientrava nella competenza del singolo agente di polizia la valutazione circa la liceità dell'operazione che era ordinata e che comunque vedeva la presenza dei funzionari gerarchicamente sovraordinati di riferimento. L'ordine in sé non appariva a priori palesemente illegittimo, la sede del GSF non è un'ambasciata, nulla poteva far pensare agli agenti che seguivano che non sarebbe stato stilato alla fine, al termine delle operazioni, un verbale magari da sottoporre a sottoscrizione da parte di chi aveva partecipato, o che non vi fosse anche una notizia qualificata che consentisse quelle particolari forme di iniziativa previste dalla legge. Quindi non era un ordine palesemente illegittimo. Dubbi potevano sorgere nel corso, dicevo, e alla luce della constatazione di quello che stava accadendo, che però doveva presupporre in capo al soggetto attivo del reato la consapevolezza dell'arbitrarietà e quindi dell'abuso. Gli appartenenti alla Polizia di Stato non si sono limitati ad eseguire una perquisizione all'interno dell'edificio scolastico. Nel corso dell'operazione hanno anche adottato delle condotte che sono state contestate nei nostri capi di imputazione sotto la forma della violenza privata. Bisogna innanzitutto ricordare che quanto è accaduto all'interno dell'aula occupata dall'Associazione Giuristi Democratici adibita a ufficio legale del GSF e al primo piano dell'edificio presenta caratteri assolutamente peculiari per la gravità, sia perché nulla di simile si è verificato in altre parti della scuola, sia per la consistenza del fatto. Quindi questo è un episodio che viene ed è stato contestato separatamente nelle fattispecie ascritte come danneggiamento aggravato e peculato. Ciò che invece avviene nelle altre parti dell'edificio può ritenersi integrare il reato di violenza privata quando le condotte imposte a coloro che si trovavano all'interno superavano anche l'esigenza di mantenere il controllo di una situazione che è insito anche nell'ipotesi di una perquisizione domiciliare, che prevede che appunto alle persone presenti e anche sopraggiunte venga fatto divieto di allontanarsi dai posti, che possano essere sottoposte a loro volta a perquisizione personale, mentre l'inibizione delle comunicazioni non è così connaturale alla fattispecie generale prevista per la perquisizione domiciliare, in quanto è anche prevista la possibilità di comunicare con una persona di fiducia, di rintracciarla e di farla assistere se ciò non comporta una dilazione eccessiva dell'intervento. Quindi tutte le condotte che esorbitano questo alveo naturale della possibilità di mantenere sotto controllo l'ambiente da perquisire, quindi di mantenere anche sotto controllo la situazione, in realtà possono integrare una condotta che non è giustificata da nessun'altra circostanza se non quella di perseguire una finalità che non è a sua volta giustificata e assistita dagli strumenti di legge consentite e che quindi integra il reato di violenza privata. Su queste particolari situazioni, anche qui il materiale processuale è significativo. L'onorevole Mascia e il suo collaboratore Conti hanno dichiarato di aver girato per i vari piani della scuola, di aver visto che gli occupanti erano tenuti seduti a terra lungo i corridoi con le spalle contro il muro. Udienza del 31 maggio 2006, tutte queste persone stavano contro il muro sedute a terra, messe che non si potevano, era stato ordinato loro di non muoversi. Conti Giacomo, udienza sempre 31 maggio, pagina 57, c'erano vari esponenti di polizia che avevano, alcuni erano vicini a dei gruppi di ragazzi, questi li ricordo abbastanza bene, che erano seduti, non ricordo se erano al primo o al secondo piano, erano seduti per terra con la schiena appoggiata contro il muro. Inizialmente, tanto per chiarire, c'erano dei ragazzi seduti per terra del social forum con le spalle attaccate al muro, davanti a loro c'erano dei poliziotti. Massimo Carboni ha dichiarato di essere stato portato nella palestra e di essere stato fatto mettere in ginocchio e con le mani alzate, che in tale posizione erano tenute anche altre persone. Carboni è riscontrato anche da quanto dichiarato da Utta, che ha ricordato che dopo essere stato percosso al terzo piano venne fatto scendere lungo le scale sino al seminterrato. Ronnie Brusetti ha anche conferma le circostanze delle persone che venivano tenute in questa condizione in ginocchio, ma di persone in ginocchio parla anche Colacicco, appena entrato e con riferimento a quell'ambiente. Anche l'onorevole Morgantini ha precisato di aver visto gli occupanti del primo piano inginocchiati a terra nel corridoio, di aver notato, girando per l'edificio, la stessa situazione anche agli altri piani. Ulteriore riscontro alle dichiarazioni degli occupanti sono le riprese video dove questi si vedono seduti e non più in ginocchio lungo i corridoi, ma sempre controllati e tenuti in quella posizione da personale di polizia in borghese. Quindi è accertato il fatto che coloro che sono intervenuti quella sera presso quell'edificio non si sono limitati a un'attività di perquisizione e di ricerca delle cose. Nel corso dell'operazione hanno compiuto ulteriori atti consistiti a volte anche nell'identificazione degli occupanti, nel costringere gli stessi a uscire dalle aule, mettersi sdraiati per terra, nell'impedire loro di lasciare l'edificio, di fare uso di apparecchi telefonici, videocamere, macchine fotografiche. Questa situazione sembra che si sia verificata indistintamente in tutto l'edificio e sempre considerando le particolari situazioni che si sono invece realizzate in Radio Gap, dove peraltro la gente è rimasta all'interno dell'aula finché non ha percepito che la presenza della polizia era diminuita e già c'era stato l'intervento dei parlamentari, e così come anche nell'infermeria. Gli occupanti di Radio Gap, le cui dichiarazioni in questo senso sono abbastanza concordanti, sono Gallo Alessandra, Salvati Marino, Morando, Daniele, Achino, Emanuele, Alberti Massimo. In quest'aula in particolare fu chiesta l'identificazione delle persone che diedero i loro documenti, che poi alcuni dicono alla fine non furono neanche raccolti. Analogamente Cordano, Costantino, medici presenti nella sala medica, hanno riferito che il poliziotto è entrato, si tolse il casco, chiese loro i documenti e consentì di proseguire l'attività anche facendo uso dei telefoni, ma rimasero in quella stanza. Abbiamo già detto del periodo che è quantificabile di permanenza della polizia, 35-40 minuti. La limitazione della libertà nelle forme che è stata descritta addirittura nella fase delle indagini aveva posto l'ipotesi di un'ulteriore fattispecie di reato in alternativa da contestare, che è quella sanzionata, prevista e punita dall'articolo 615 del codice penale, e in questo vi era stata anche una pronuncia della Corte di Cassazione, la sentenza relativa a fatti accaduti alla caserma Raniero di Napoli il 17 marzo del 2001, che aveva escluso il sequestro di persona nella condotta di poliziotti che avevano accompagnato alcuni manifestanti dagli ospedali ove erano ricoverati a una caserma della polizia, operando la distinzione fra casi di limitazione della libertà in assenza di un potere in tal senso attribuito dalla legge al pubblico ufficiale, integranti l'articolo 605 codice penale, e casi in cui il potere è previsto dalla legge ancorché abusivamente esercitato, in cui deve escludersi il 605, ferma restando la configurabilità di altri reati. Questo ha condotto a ritenere plausibile l'ipotesi, in questo caso, della contestazione degli articoli 609 e 615 codice penale, e plausibile anche l'ipotesi di contestazione dell'articolo 610, perché fondata sulla realtà delle misure adottate ulteriori rispetto a quelle che erano anche confacenti allo svolgimento di un'attività di perquisizione e limitative della libertà di movimento e di determinazione delle persone lì presenti. alcune di queste condotte addirittura assumono un carattere definibile come umiliante, nel senso che inizialmente alcuni sono stati costretti a sdraiarsi, proni a terra, con la faccia a pavimento o a inginocchiarsi. E comunque la durata di queste condotte, che poi si è graduata attenuandosi nel tempo, è stata assolutamente apprezzabile per un tempo quantificabile, appunto nel modo che abbiamo già detto. Una situazione che ritengo di dover esaminare in maniera più sintetica, adesso salto un attimo a considerazioni che pure ritroveremo e ritroverete nella memoria scritta, sempre sulla scelta e sulla configurazione dei reati che sono stati contestati, è il discorso che riguarda invece appunto l'aula del Genoa Legal Forum. In questo discorso si supera la violenza privata e si arriva alla determinazione di situazioni che hanno configurato per l'accusa la necessità di contestare i reati di peculato in relazione ai supporti informatici e al materiale hardware mancante per accertamento anche oggettivato dalle analisi condotte dal RIS dei carabinieri e testimoniato comunque dalle persone che avevano visto quell'aula prima e dopo l'irruzione della polizia e del danneggiamento aggravato. La rottura dei monitor, degli apparecchi computer o di parte di essi, degli apparecchi telefonici mediante colpi di manganello scaraventandoli a terra pacificamente non può che essere visto come un danneggiamento doloso, volontario, aggravato perché eseguito su cose destinate a pubblico servizio. Si tratta di apparecchiature in dotazione di proprietà del Comune di Genova che erano state messe a disposizione del GSF in occasione del vertice. Aver smontato alcuni apparecchi computer, aver prelevato alcune parti interne, hard disk, averle portate via senza redigere alcun verbale di tale operazione costituisce a sua volta una fattispecie che aveva focalizzato l'attenzione inizialmente nella fase delle indagini su diverse ipotesi alternative. La mancata repertazione, la mancata redazione di atti ufficiali su questa apprensione mediante consegna all'ufficio corpi di reato sono tutti elementi che potrebbero indurre a ritenere il fatto appunto una condotta di appropriazione di cose da parte di soggetto attivo, pubblico ufficiale in questo caso, facendosi riferimento anche al possesso di cui il soggetto attivo, pubblico ufficiale, era investito in quel momento e quindi determinare un'appropriazione ai sensi dell'articolo 314 codice penale. Dopo la riforma numero 86 del 90, la nozione di appropriazione è molto estensiva, comprende ogni forma di condotta sulla cosa da parte del soggetto attivo, incompatibile con il titolo del possesso da parte dell'agente, accompagnata dalla volontà di comportarsi uti dominus. In questo senso, nella nozione di appropriazione rientra senz'altro la condotta del pubblico ufficiale che, avendo la disponibilità di una cosa in forza di un sequestro, ometta di depositarla. Presuppone il peculato la mera disponibilità della cosa da parte del pubblico ufficiale in ragione del suo ufficio servizio. Indubbiamente ha il possesso della cosa l'ufficiale di PG che l'abbia acquisita a seguito di un atto cogente del suo ufficio, quale appunto un sequestro. Qualora peraltro si potesse ritenere che le memorie dei computer siano state oggetto di un atto di sequestro, sia pure evidentemente illegittimo e arbitrario, l'acquisizione dei componenti interni consisterebbe in un arbitrario atto di sequestro e quindi troverebbe la sua sanzione nelle norme che si sono già invocate in relazione all'accesso all'interno dell'edificio. La mancata consegna degli oggetti stessi dopo il sequestro integrerebbe invece gli estremi di un'appropriazione di cose di cui il pubblico ufficiale aveva non solo la disponibilità ma anche il materiale possesso, pacificamente qualificabile come peculato. Quanto accaduto nell'aula degli avvocati rappresenta qualcosa di assolutamente peculiare, in quanto tutte le emergenze delle indagini confermano che nulla di simile è accaduto in tutti gli altri locali della scuola. L'analisi della condotta dei poliziotti mantenuta in quell'aula deve essere valutata autonomamente. L'azione è consistita nell'entrare urlando e brandendo i manganelli, nell'ordinare a tutti i presenti sotto minaccia dei manganelli di sdraiarsi a terra faccia in giù, nello spaccare e scaraventare a terra gli oggetti. Indurrebbe quasi a pensare a una vera e propria condotta delittuosa, piuttosto che a un atto sia pure illegittimo di polizia giudiziaria, quale l'esecuzione di un sequestro, sia per il mancato rispetto delle formalità del sequestro, sia per l'impossibilità di definire come corpo di reato o cose pertinenti gli oggetti sottratti. È totale l'assenza di verbalizzazione, la mancata richiesta di convalida alla G non consente di individuare i possibili reati in vista dei quali potesse essere necessario il sequestro probatorio di iniziativa da parte della polizia, ma stiamo parlando di valutazioni astratte. In realtà lì è stato prelevato materiale a seguito di danneggiamento con un'attività che non è definibile neanche nel seno della perquisizione arbitraria, ma che ha comportato quindi la contestazione di autonome ipotesi di reato di carattere autonomamente delittuoso rispetto a quanto era già in oggetto, era già in essere nel resto dell'edificio. È stato prelevato anche materiale cartaceo, consistenti in elenchi di nomi, avvocati aderenti all'Associazione dei Giuristi Democratici. Alla stessa considerazione deve giungersi rispetto alla relazione fra possibili reati e cose acquisite per le memorie dei computer. In realtà le modalità dell'apprensione, valutate alla luce delle considerazioni già svolte in ordine allo scopo che si può leggere di questo intervento all'interno della scuola e al tipo di oggetti sequestrati, rendono evidente che anche all'interno dell'ufficio legale la condotta delle forze dell'ordine non fosse affatto rivolta all'acquisizione di prove o di elementi di indagine utili, anche in relazione all'operazione che nel complesso si stava svolgendo, ma fosse a questo punto piuttosto diretta a impedire che gli occupanti e in particolar modo gli avvocati potessero documentare anche attraverso raccolta di denunce esposti quanto stava accadendo e in questo caso anche quanto era accaduto durante le manifestazioni, altrimenti si deve ritenere che fosse una condotta adottata per mera volontà di distruzione, di danneggiamento. Certamente è inspiegabile che possa verificarsi una situazione del genere. È inspiegabile, ma altre cose, abbiamo detto, si presentavano come inspiegabili e poi invece se ne è dovuta riscontrare l'oggettiva verificazione. Gli agenti che sono entrati all'interno del complesso scolastico si sono trovati in occasione del servizio che hanno svolto il rapporto giuridico e materiale diretto con i beni danneggiati e in parte sottratti. In quel momento quindi essi si trovavano nelle condizioni per ritenere, come già detto, ipotizzabile una azione di peculato, una ascrivibilità di questa condotta alla figura del peculato e senza alcun possibile riferimento anche a ipotesi di scuola di sequestro illegittimo di materiali, e questo proprio per la tipologia della condotta che è stata posta in essere. A questo punto devo, anche se mi rendo conto di aver abusato oggi della pazienza di tutti, devo fare un cenno anche sugli elementi che sono stati raccolti a carico dell'imputato Fazio per quanto riguarda la vicenda Hutto. Ne ho già fatto cenno, si tratta di elementi che consistono nella raccolta di riconoscimenti, ricognizioni fotografiche poi consacrate nell'incidente probatorio in cui UT riconosce Fazio. Nel contesto scolastico Pascoli per fortuna si assiste a una sporadicità di episodi di violenza fisica alle persone che si consumano nel volgere di pochi attimi e che mediante un singolo atto spesso non consentono comunque di formare una prova nel corso del giudizio nei confronti di chi in quel momento riveste la qualifica di responsabile dell'operazione che si sta svolgendo. Nel caso di Fazio e di UT c'è un riconoscimento certo di persona che consente l'imputazione e la richiesta di rinvio a giudizio. Sulle circostanze di questo riconoscimento è stato sollevato da parte della difesa una serie di valutazioni che respingono la genuinità del riconoscimento, la contraddittorietà dei testi che sono a riscontro dello stesso Fazio, dello stesso UT e che in realtà non riferirebbero circostanze compatibili con le descrizioni che invece del proprio operato rende l'imputato in sede di interrogatorio. Sono situazioni che peraltro non sembrano decisive per smentire il riconoscimento di UT, che invece viene effettuato in modo assolutamente genuino, perché nella prima ostensione di materiale fotografico che riprende tutto il personale intervenuto nel complesso scolastico, l'interessato riconosce e individua tre fotografie, parliamo delle fotografie risalenti, la 56, la 59 e la 60, precisando di poter notare solo una somiglianza e non riconosce la foto 57, quella di Fazio, che era particolarmente vecchia e antica. Successivamente l'ufficio mostra al test 11 fotografie provenienti dalla squadra mobile di Roma, maggiormente aggiornate, sulla base di elenchi di personale che ha partecipato e sulla base anche di descrizioni delle fattezze somatiche effettuate da UT. Questa volta UT, avendo fotografie recenti provenienti dalla squadra mobile, tra cui si recano anche alcune raffiguranti il Fazio, riconosce, indica la figura di Fazio, sia pure in termini dubitativi, con un margine di maggiore sicurezza, quantificando il margine di errore nella misura del 20%. Non si spinge quindi a una indicazione con certezza, il che dà luogo poi alla possibilità di svolgere e alla necessità di svolgere un incidente probatorio, durante il quale invece l'UT riesce a riconoscere con certezza le fattezze fisiche del Fazio, che sono particolari. Fazio si presenta con capelli, barba e baffi brizzolati e dimostra un'età oscillante fra i 45 e i 55 anni, tutto il contrario di quello che viene illustrato nella fotografia inizialmente mostrata, dove il Fazio era molto, molto più giovane e quindi non poteva essere in alcun modo riconosciuto. La versione di UT è riscontrata da una serie di elementi certi, appare logica, verosimile, senz'altro attendibile, in parte riscontrata anche dall'audio della cassetta di Trotta, dove si sente il contrasto intercorso a seguito delle sue dichiarazioni, mentre le dichiarazioni di Fazio, che allega alcune circostanze a giustificare il fatto che egli non fosse stato neanche nel piano dove si trovava UT Andreas, appaiono in contrasto a loro volta con numerose risultanze dell'indagine. Egli non è in grado di ricordare i particolari del piano a cui descrive di essere stato e che identifica con il primo, dove si trova la famosa aula del GLF oggetto di danneggiamenti. Non ricorda neanche la sala medica, che pure si trova a quel piano. dichiara di incontrare l'onorevole Mascia al primo piano e invece in quest'ultima e di averla accompagnata poi al piano terreno dal commissario Gava. Il commissario Gava nella sua relazione di servizio precisa di incontrare l'onorevole Mascia e quasi contemporaneamente il collega Ferri al terzo piano, cioè quello in cui si trovava Hutt, circostanze che vengono confermate anche dall'imputato Gava nel corso dell'interrogatorio, ma io faccio riferimento alla relazione di servizio perché è un documento acquisito agli atti e utilizzabile in questa circostanza. Il fatto che l'incontro fra Gava e Ferri sia quasi contemporaneo a quello fra Gava e Mascia è ulteriormente poi documentato anche nella relazione di servizio del 24 luglio del vicequestore Ferri. L'onorevole Mascia, nell'esame dibattimentale del 31 maggio 2006, ha dichiarato di essere entrata mostrando il proprio tesserino rosso da parlamentare cercando un responsabile con cui parlare. Questa circostanza coincide con quanto dichiarato da Eiton e da Moser Nadin nelle udienze in cui essi sono stati sentiti, addirittura descrivono un documento rosso mostrato da questa persona. La Mascia dichiara ancora di essere stata durante la permanenza della scuola sempre a contatto con Conti, quest'ultima ha ricordato meglio i piani dell'edificio visitati facendo riferimento sia al secondo che al terzo, inequivocabilmente identificato per la presenza di Indimedia. Quindi la Mascia si è recata al terzo piano e al terzo piano si è svolta la vicenda dalle percosse subite da Hutt in relazione alla condotta tenuta dall'imputato Fazio lungo le scale mentre lo conduceva, al di là di ogni ragionevole dubbio, veramente da ritenersi provata questa circostanza. Infine, sui componenti dei reparti di polizia giudiziaria che hanno fatto ingresso all'interno della scuola Diaz Pascoli, le indagini che sono state volte all'identificazione di questi reparti hanno visto, come ha già accennato, le emergenze di 59 appartenenti alla Polizia di Stato, di cui 3 funzionari, il vicequestore Ferri, che però in relazione alle circostanze già specificate nella sua relazione di servizio entra solo in un secondo momento per richiamare la necessità di uscire, di abbandonare, per far presente a chi è all'interno la necessità, l'opportunità di abbandonare l'edificio, e i commissari capo Gava Salvatore e Fabrocini Alfredo. Gli unici reparti in divisa risultano essere reparto prevenzione crimine Calabria e Campania. Entrambi i reparti sono sotto la diretta responsabilità del dottor Fabrocini. Questi reparti indossavano la normale divisa atlantica con cinturone nero e non divisa da ordine pubblico, ma con la specificazione che ho già fatto su quel particolare indumento che noi vediamo anche indossato da qualcuno all'interno dell'edificio. Il commissario capo Gava dichiara nella relazione di servizio di essere entrato con personale della squadra mobile delle questure di Nuoro e di Roma, di essere stato, mentre si trovava al terzo piano, raggiunto dal collega Ferri e poco dopo dall'onorevole Mascia, che protestava per la condotta della polizia, di aver subito dopo lasciato l'edificio. Il vicequestore Ferri, nella relazione di servizio 24 luglio, a sua volta precisa di essersi trovato sulla strada fra le due scuole, di essere stato avvicinato all'agente scelto Saschero della mobile di Genova, che gli comunicava che nella scuola di fronte il personale intervenuto era in numero esiguo rispetto agli occupanti, di essere allora entrato nella Pascoli, di essere salito al terzo piano dove ha incontrato il collega Gava e sopraggiunta anche lì l'onorevole Mascia, la quale si lamentava della condotta della polizia. Nel frattempo Gava gli avrebbe riferito di aver ricevuto ordine telefonico di lasciare la scuola. Il funzionario più alto in grado, quindi, fatta eccezione per l'ingresso temporaneo di Ferri e in una fase già avanzata, è sicuramente Gava. Gava, che è appunto commissario capo, ha al suo seguito non solo gli uomini della squadra mobile di Nuoro, ma diventa naturale referente anche degli uomini della squadra mobile aggregati di Genova e di Roma, che lo descrivono, dicono di averlo visto all'interno dell'edificio e che lo seguono nel corso della permanenza all'interno dell'edificio stesso. Secondo invece la relazione stilata di servizio dal commissario Fabrocini, il reparto prevenzione Calabria da lui diretto si sarebbe limitato per la maggior parte degli effettivi a cinturare dall'esterno della scuola e solo una piccola parte degli uomini sarebbe entrato all'interno dell'edificio a supporto degli altri colleghi operanti senza seguire alcuna attività. Abbiamo acquisito agli atti anche l'interrogatorio assunto dal dottor Fabrocini il 23 settembre 2002, dove egli ha chiarito di aver avuto alle proprie dipendenze sia il reparto prevenzione crimine Calabria che Campania e di non essere titolato ad effettuare alcuna delle attività di polizia giudiziaria che possono essere compendiate sotto il termine perquisizione, sequestro di cose pertinenti al reato, corpi di reato, in quanto per statuto ordinamentale il reparto prevenzione crimine ha una funzione servente nel momento in cui interviene un organo di polizia giudiziaria come la squadra mobile, deve limitarsi a prestare assistenza, ausilio, ad esempio attraverso cinturazione di edifici che siano oggetto di perquisizione, e non è nella potestà del reparto prevenzione crimine effettuare sequestri o perquisizioni, dovendo limitarsi a svolgere questa attività di tipo assistenziale, servente. Egli afferma che uomini del suo reparto si sono fermati al piano terra dell'edificio, anche quei pochi che sono entrati e che lui avrebbe fatto uscire immediatamente all'esterno. Questa dichiarazione in realtà contrasta con l'elemento obiettivo che risulta dalle immagini del filmato, dove si vedono reparti prevenzione crimine più chiaramente identificabili in base alla divisa atlantica, già al primo piano all'interno dell'aula dei legali, ma se guardiamo attentamente anche al secondo piano, sede della radio, osservabile è un uniforme con il tipico indumento antipioggia descritto già dagli altri testi di cui si sono esaminate le dichiarazioni appartenenti a quel reparto. Anche le testimonianze degli occupanti fanno riferimento alla presenza di poliziotti sia in borghese con pettorina, ma anche presenza di personale in divisa ai piani superiori della scuola. Conti Costantini parla di questa divisa a maniche corte che lo aveva colpito perché non era una divisa che lui ricordava, riconduceva alle forze dell'ordine, alle forze di polizia che aveva visto in quei giorni muoversi a Genova. Ma anche altri, Galvan, Lenzi, Mascia, Minisci, Bria, Alberti, che parlano di uniformi unitamente a reparti in borghesi. Questo è il complesso di elementi, l'ingresso di questi reparti, che poi si può arricchire, appunto, come dicevo, già anche dalle circostanze che descrivono l'intervento in base alle comunicazioni radio e che riguardano il reparto prevenzione crimine agli orari che ho riferito, intorno alla mezzanotte 4, mezzanotte 14, quando i funzionari non si trovano in strada perché sono sul luogo dell'intervento e quando successivamente è chiaramente indicato a chi è in difficoltà per questa circostanza di andarli a cercare all'interno degli edifici. Mi fermo però qui, d'altronde l'orario è discreto, e perché ritengo concluso l'accertamento nel fatto e rinvio invece alle valutazioni delle dirette responsabilità nella giornata che dedicheremo poi anche alle richieste di pena.
Se possibile avere quanto che rendo conto della difficoltà un programma di massima scaletta.
vuoi darlo tu? Vuoi darlo tu il programma di Massimo?
Credo che quello di Dio, se noi dovrebbe parlare ancora domani, il programma di Massimo sarà raggiunto. Come sono le argomentazioni che interesseranno loro varie ispirazioni?
Vuoi dire qualcosa? Questo ora già non la scritta.
Ma come, proprio come programma di massima, perché purtroppo i tempi reali hanno un po' superato le previsioni dei programmi. Domani dovremo affrontare la tematica dei capi di imputazione che riguardano i falsi e le calunnie. Ricostruzione fattuale e in relazione alle singole posizioni degli imputati che hanno sottoscritto atti e verbali. E poi a seguire, insomma, poi dipende un attimo da quanto ci si mette, insomma.
Enrico,
scusi Presidente,
ha chiesto se, se venerdì concludi.
Sì, però
riuscirà a concludere con il ministero oppure
sì.
Se non sarà venerdì sarà mercoledì.
Se non sarà venerdì sarà mercoledì.
Per questo motivo, mi scusi Presidente, sono senza toga, ma se sono slittate le giornate dedicate alla pubblica accusa, adesso le parti civili che si erano prenotate già da venerdì, slitteranno come, di quanto? Perché se non sappiamo quando termineranno...
Slitteranno di una giornata, o due a seconda di quando terminerà...
Le udienze sono fissate fino a quale giorno? 21, 22?
No, 18.
L'ultima udienza di luglio è il 17. Poi comincerà a settembre.
17.
Sono già tutte fissate. Quelli di venerdì vanno da giovedì, e quelli di giovedì dove?
Quindi siamo d'accordo,
per capire come la
sì, una, due, tre.
A domani.
Arrivederci.